Cominciamo con una brevissima invocazione allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo Spirito e saranno creati e rinnoverai la faccia della terra. Ringrazio Don Claudio dell'ospitalità, dell'accoglienza, delle belle parole che ha detto, e io vi chiedo subito di fare quello che lui ha già accennato. Si parla di famiglia. Cos'è la famiglia? Noi pensiamo subito alla famiglia che adesso si chiama nucleare, un nucleo, 2, 3, 4 persone. La famiglia viene dal latino. Se noi ci pensiamo, si parla ancora dei famigli, da noi in bergamasco il famei, quello che andava a servire. La famiglia è l'insieme di tutti i servi. E fra i servi i latini comprendevano anche la moglie e i figli, che erano proprietà del padre, quindi quella era la famiglia. Poi la famiglia in senso esteso è una comunità. Noi cristiani battezzati cosa siamo? Una grande famiglia. Tutti i battezzati siamo figli dello stesso padre, quindi siamo tutti fratelli, quindi non dobbiamo avere paura di stare vicini, per cui tutti avanti, se no che famiglia è? Ecco. Non c'è da aver paura, no. Allora, non sono un conferenziere, non ho mai fatto conferenze e ritengo inutile fare un discorso scritto, che voi potete comprare tanti libri, leggere tanti begli articoli, avere tante informazioni. Anzi, il Papa, proprio nella Christus Vivit, dice: attenti a non voler mettere troppa carne sul fuoco. Lo dico con altre parole, lo dice con altri termini lui, però dice: resistere alla smania di troppa formule, dogmi, morale, imparare tutto, sapere tutto senza il fuoco, senza la base, senza il cuore, perché sapere è la testa che lavora. Noi la testa la facciamo lavorare tanto finché ce l'abbiamo, poi si comincia a perdere anche quella. Però c'è il rischio che il cuore non sta al passo con la testa. Quindi si producono tante belle parole, impariamo, una volta si imparava a memoria tutto il catechismo, tutto a memoria. E che conseguenze ne stiamo che frutti ne stiamo raccogliendo di tutta quella memoria? A volte mi viene da dire: ma forse non quello che ci si sarebbe potuti aspettare. Allora, la gioia del Vangelo, direi, è una ripetizione, perché la parola Vangelo, eu angelion, buona notizia, contiene già nella sua struttura più intima l'idea di bello, buono, lieto annunzio, bell'annunzio, gioioso annunzio. Quindi un annunzio che è dato senza essere gioioso, lieto, senza provocare gioia, non è Vangelo. Non è Vangelo. È ideologia, è indottrinamento, è tutto quello che volete, ma non Vangelo. Il Vangelo porta gioia. Perché ci porta gioia? Pensiamo al battesimo. Siamo tutti battezzati, ma eravamo tutti tanto piccoli che non ci ricordiamo proprio. Non solo, noi latini intanto abbiamo cominciato col battezzare i bambini piccoli piccoli, mentre una volta il battesimo era solo per gli adulti, che sapevano cosa facevano. C'era l'immersione, gli antichi battisteri avevano la vasca, i sette gradini, si scendeva e si usciva. Cosa vuol dire battesimo? Noi siamo abituati inconsciamente ad associare il battesimo al bagno. Una bella passata con la spugna, si toglie lo sporco, i peccati commessi, il peccato originale, poi ce l'hanno messo in testa fin da piccoli, alcuni ci credono ancora. Quindi il battesimo invece dovete pensare al batiscafo. Cos'è un batiscafo? Quella piccola navicella che può scendere fino alla fossa delle Marianne, 11.000 metri sotto. Quindi il battesimo vuol dire sprofondare, immergersi, annegare, andare a fondo. E quando noi andiamo a fondo, moriamo, si muore. Allora il battesimo consiste in Cristo che ci ripesca, ci tira fuori e allora si riprende a vivere. Siamo salvati, siamo liberati. E chi se fa l'esperienza di essere salvato e liberato non salta di gioia, non si mette a danzare per la gioia? L'abbiamo fatta questa esperienza? Ce ne rendiamo conto? Sembra di no.
No, io mi chiedo da cosa siamo stati liberati.
Dal peccato, dalla morte, perché i bambini ai quali faccio catechismo, dalla seconda elementare, seconda, terza, già fanno queste domande. Cosa c'è dopo la morte? Certo, se dopo la morte c'è qualcosa, sorgono delle domande. Se non ci si interroga su cosa c'è dopo la morte del corpo fisico, non della persona, se non c'è una vita oltre questa terrena materiale, allora tutto questo non ha nessun senso, è ovvio. Ma se c'è, e qui si va a un altro punto fondamentale, la libertà umana. L'uomo è creato libero perché Dio è amore, quindi senza libertà non c'è amore. E se io mi sento, ho la pistola puntata alla schiena e faccio tutti i gesti, abbraccio e dico come sei bravo, sei buono, perché ho paura, il mio non è amore, è una sceneggiata. Ecco perché la paura del castigo con la quale credo quasi tutti noi, perché vedo che siamo tutti da una certa età in su, siamo stati formati con la paura, il castigo. Ecco, il timore di Dio non era il timore di offendere Dio, ma il timore del castigo di Dio. Per cui, sì, buoni, ma per paura. allora esce il merito. Io devo essere buono e meritare la salvezza. Allora la salvezza diventa frutto della mia buona condotta, dei miei sforzi. E se voi ci pensate, se recitate le preghiere del mattino e della sera, sono ancora intrise di questa teologia del merito. La vita eterna che debbo e voglio, che adesso mi sfugge, ma con le buone opere che debbo e voglio fare. E nell'atto di dolore ho meritato i tuoi castighi. Mai più, e fuggire le occasioni prossime del peccato, eccetera. Quindi è frutto di una teologia che si è sedimentata nei secoli. Ora, qual è la nostra difficoltà, la mia difficoltà? Ecco perché ho detto, io parlo un po' della mia esperienza. La mia difficoltà è stata superare la paura, la teologia del merito, e quindi porta al perfezionismo. Io devo essere perfetto, io non devo e non posso peccare. Non perché sono figlio amato, ma perché se pecco mi merito il castigo. E allora il rapporto con Dio non c'è. Lui, ecco, un paese della Calabria, Pentone, una grande palla d'altare del pittore Mattia Preti, discepolo di Caravaggio, un Cristo muscoloso rappresentato come un Giove in trono, seminudo, in mano un fulmine. Ecco, quello è Cristo. Insomma, a me fa paura quel Cristo, Perché dice, attento che se non fili dritto ti arriva il fulmine. E dove vai a finire una volta fulminato? Giù, sotto. Ecco, questa è una teologia che può aver funzionato per tanti secoli, ha funzionato per tanti secoli, però con la paura. Allora qui entra un altro elemento che io volevo, di quelli che volevo esprimere stasera. C'è il titolo di un libro di Jean Vanier, Ogni uomo è una storia sacra. Il titolo è stupendo, il libro poi non mi ha toccato un tema molto specifico, non era né biblico né teologico, però il titolo è bello, perché cos'è la storia sacra? Anche qui noi siamo frutto della scolastica, una filosofia teologia di origine aristotelica elaborata da San Tommaso, riadattata alla fine dell'Ottocento sotto l'impulso di Leone XIII, la neoscolastica, ancor più rigida della scolastica, che vede tutta la nostra dottrina come una cattedrale medievale perfetta, dove non c'è niente né da aggiungere né da togliere, tutto è perfetto e tutto vale per tutti. Mio padre maestro, ex gesuita, diceva, ma lo sai che bello, in tutto il mondo questa filosofia è la stessa, anche in India. Poi è arrivato un gesuita indiano che aiutava il parroco e dice, gli chiede, ma voi adesso che filosofia fate? Ah, quella indù, quella indiana, gli ha smontato tutto. Perché è finita l'epoca di questa costruzione che si pensava fosse oramai finita, completa. La Chiesa aveva raggiunto il suo apice, la sua maturità, e quindi basta. Eravamo nella perfezione, nella beatitudine della perfezione. Non c'era più cammino da fare, non c'era più niente. E adesso ci troviamo che tutto questo edificio, come la cattedrale di Notre Dame, pam, è bruciato, sta crollando. Io direi per fortuna. Come lo ricostruiamo? La parola di Dio, la storia sacra. La storia sacra è un cammino. Il concetto di storia suppone il susseguirsi nel tempo. La storia non è puntuale, non c'è storia in un punto fermo. La storia è un susseguirsi, giorni, anni, secoli, ere. E ognuno, poi abbiamo Giambattista Vico, i corsi e i ricorsi, un po' si torna indietro, ma un po' si va sempre avanti. Questo vale per la storia dell'umanità, la storia della Chiesa e la storia di ognuno di noi, nessuno escluso, nessuno escluso. Siamo tutti inseriti in questo cammino. Ora, i camminatori sanno cosa vuol dire camminare, avere una meta, però anche poter deviare, dover tornare indietro, dover correggere il percorso, è faticoso, è lungo, è lento, ci sono momenti in cui non siamo in grado di superare un certo ostacolo. Ecco, è un esempio di quello che è la nostra vita. Ora, perfezionismo, un bell'ideale, ma la persona perfetta, finché non ha letto il Vangelo, non si rende conto che il suo stato è esattamente quello di scribi e farisei ipocriti. Il perfetto rischia al 99%, non posso dire al 100%, però è un rischio forte di cadere nel fariseismo, ipocrisia. Che poi l'ipocrisia cosa vuol dire? Per i greci l'ipocrita è l'attore. Gesù parla di ipocriti quando sono stato in Terra Santa e siamo stati portati da Nazareth a Sepphoris, dove c'è un grande teatro greco, e dicevano, ipocrita è un termine greco, non esiste in ebraico, e Gesù è lì che ha appreso questa figura, è una maschera, si vede una cosa, ce n'è sotto un'altra, detto in termini, io semplifico, se poi uno vuole i termini proprio scientifici, lascio di fare la ricerca, ma adesso non ho pretese scientifiche, mi interessa esporre un certo cammino, percorso, che devo dire è faticoso perché è più facile sentirsi perfetti con le nostre forze che sentirci deboli, fragili, peccatori, bisognosi di aiuto, bisognosi di salvezza. E allora, se noi, ecco, il Papa nel viaggio, scusatemi se a volte salto, ma quando mi viene un pensiero lo seguo, il Papa di ritorno da uno dei viaggi o a Abu Dhabi o Marocco, nell'intervista sull'aereo, ha detto ai giornalisti: guardate che su Vatican Insider c'è un articolo di Gianni Valente e vi consiglio di studiarlo. Gianni Valente è un teologo, ha studiato patristica, tradizione, quindi conosce bene, non è un semplice giornalista. il pericolo del donatismo, cioè di avere una chiesa di perfetti. Adesso, con gli scandali di cui tutti senz'altro abbiamo sentito parlare, questo tema è tornato con forza. Il Papa non è che ha detto allora facciamo fuori tutti i colpevoli, e perché alla fine a forza di scremare non resta nessuno, chi è senza peccato scagli la prima pietra, e i primi a doversene andare siamo tutti noi. Se ne andarono tutti, cominciando dai presbiteri, che presbitero in greco vuol dire il più vecchio, lo sappiamo. Quindi, allora, libertà, amore, misericordia. Queste parole non possono andare sciolte, dobbiamo considerarle assieme. Senza libertà non c'è amore, ma l'amore di Dio è amore misericordioso. La misericordia è l'amore che va al di là della giustizia. E noi di solito siamo molto rigidi. Non dimentichiamoci che qui siamo quasi tutti latini. I latini, lo dice Virgilio, il diritto, il culto del diritto, che può essere anche una buona cosa, ma non può essere slegato da tutto il resto. Il vescovo luterano Nigren, in un volumone intitolato Eros e Agape, dice: nella lotta che c'è stata per vari secoli, Plotino e tanti altri, tra Eros e Agape, dice, ha vinto Nomos. Per chi non ha studiato il greco, traduco la parola Nomos, che vuol dire legge. Ha vinto la legge e abbiamo perso l'amore. Agape è l'amore gratuito, totale, che non aspetta niente in cambio, è l'amore di Dio per gli uomini. Vangelo, nel rito romano almeno di domenica scorsa, Pietro, mi ami tu? Lui dice, ti voglio bene, mi ami? Ti voglio bene. Terza volta Gesù dice, mi vuoi bene? Sì, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Pietro, che era sempre stato spaccone, sbruffone, è tutto quello che vogliamo. Io no, non lo farò mai, non succederà mai, tu non mi laverai mai i piedi, Signore, vai indietro, Signore, qui, eh? Alla fine l'ha rinnegato tre volte. E stavolta Gesù gli dice, mi ami? Usando il verbo agapao, agape, e lui dice, io ti sono amico, perché dire che ti amo, agape, vuol dire sono pronto a morire. Ma adesso gli sembrava di dire una bugia se avesse detto che era pronto a morire. Diceva, ne ho già dette troppe, stavolta sto un po' più in basso. E allora Gesù gli dice, sì, adesso tu vai dove vuoi, verrà il tempo quando sarai più vecchio, altri ti vestiranno, ti condurranno dove tu non vuoi. E Giovanni aggiunge, diceva questo per indicare di quale morte sarebbe morto. E sappiamo che è stato crocifisso sul Colle Vaticano, e quando si è trovato lì ha detto di crocifiggerlo a testa in giù perché si sentiva indegno di morire come Gesù in croce. Ecco. Quindi un'altra immagine che illustra quella del cammino è quella della nostra vita come gestazione. Noi sappiamo bene, adesso poi con i progressi della biologia lo conosciamo, come il bambino da una cellula si sviluppa, cresce, si moltiplicano, comincia a prendere forma e pian piano c'è questo, diventa un bambino che però ancora non è in grado di parlare, di capire, di gli mancano ancora tante cose, però diciamo è un uomo. Intendo sempre uomo in senso latino, non in senso italiano, quindi non dico uomo e donna, in latino homo è tutto, il maschio è vir, eccetera, invece uomo non mi ripeterò più, intendo tutto. Quindi sulla terra non siamo perfetti, siamo in crescita. Ecco, questo ci deve aiutare a essere misericordiosi, perché io non posso sapere, solo Dio sa a quale punto della sua crescita è la persona che mi sta accanto, anche se magari abbiamo la stessa età, abbiamo fatto lo stesso lavoro, gli stessi studi, ma che ne so io della sua crescita interiore, profonda, spirituale, della sua vita. Noi cosa ne sappiamo? Ci conosciamo intanto. Per conoscersi ci vuole un'amicizia. Sappiamo bene che l'amicizia è rara e difficile. A volte non c'è neanche fra marito e moglie. Una donna ha detto, dopo 20 anni di matrimonio, io non sapevo che mio marito faceva il camionista. Quindi immaginate che grande amicizia c'era. Non parlo di amore, perché anche qui mente, cuore, corpo fa sempre parte di questo cammino, di questa crescita che ognuno di noi compie faticosamente, lentamente. Nel tema c'è anche la parola famiglia. Ecco, la famiglia suppone che due persone si incontrano e decidono di vivere assieme. Adesso vediamo, è una constatazione purtroppo sotto gli occhi di tutti, come tante famiglie non riescono a perseverare. Mi diceva il parroco di un santuario che la metà di tutti quelli che lui aveva sposato si erano già separati e nel giro di 10 anni, diciamo un 300 matrimoni, metà già separati in meno di 10 anni. Perché? Ma il perché è difficile, tutti si stanno lambiccando il cervello per capire, si dicono tante cose. Anche qui c'è un percorso storico, anima e corpo. Platone, una filosofia, un modo di intendere che noi abbiamo assorbito. Con Sant'Agostino poi tutto questo è stato codificato. L'anima è buona, si salva, il corpo è la causa di tutti i nostri mali, il corpo è male. Sant'Agostino è arrivato a dire che l'atto coniugale è un peccato necessario, l'ha definito un peccato. Immaginate voi come sono vissuti i nostri genitori, nonni, bisnonni, con questa mentalità. Adesso che questo chiaramente non sta in piedi, sta crollando tutto. Perché? Perché non è stato sostituito da quella che è la parola di Dio. Il suocero di mio fratello diceva che una volta il parroco l'ha trovato in canonica con la Bibbia aperta e l'ha preso a sberle, perché leggeva la Bibbia, era proibito. E Luis de Granada, è stato messo in carcere dall'Inquisizione solo per aver tradotto il Cantico dei Cantici. La Bibbia era proibita. Leggere la Bibbia era proibito. E questo valeva anche per il Vangelo, ovviamente. Quindi noi siamo rimasti per secoli e secoli privi, completamente privi, del, direi, del latte materno, del primo cibo, di quello che ci forma, che ci dà la struttura, prima che diventiamo capaci di mangiare altri cibi più diversi, più. Però il bambino deve avere il latte. E a noi questo latte era stato completamente tolto. Tolto. Poi, anche quando si sono diffuse le Bibbie, ricordo quella delle Paoline da 1000 lire negli anni 60, ecco, una donna mi ha detto: lo sa padre, ho aperto la Bibbia. Che scandalo! Non l'ho mai più riaperta. E beh, certo, se va su certe pagine dell'Antico Testamento non c'è tanto da... Allora, cosa ci vuole? La Bibbia si deve leggere, il Vangelo si deve leggere, però ci vuole un minimo di preparazione, una guida, una introduzione. Io vi consiglio, perché a me sta facendo un gran bene, uno strumento facile, non costa niente, lo trovate in internet, sul cellulare, dovunque, gesuiti-villapizzone.it. Ci sono tutti i Vangeli commentati brano per brano da padre Silvano Fausti. È morto qualche anno fa e lui fa un commento che è bello perché non è mai scientifico, tutti possono capire, non usa termini esegetici, non usa, però va al cuore del messaggio evangelico, veramente lo sbriciola, ripete, però è il Vangelo che viene esposto unito a questa teologia e spiritualità. Cioè un qualcosa che nutre la vita, non solo la testa, nutre la vita, dà indicazioni su come agire, comportarsi, come vivere la propria vita. Ecco, quindi gli strumenti adesso li abbiamo. Per una conoscenza più geografica, storica, scientifica, sono sempre valide, anche se quelle lì non sono disponibili gratuitamente, le conferenze di Ravasi, però sono aride. È una introduzione, una preparazione di carattere puramente storico, geografico, scientifico, niente di più. Non ci si trova nutrimento per lo spirito. Servono a comprendere la lettura poi dei Vangeli, della Bibbia, nel loro contesto storico, letterario, eccetera, eccetera. Quindi, gli strumenti li abbiamo. Le note della Bibbia, della CEI, proprio sono quelle poche noterelle, non aiutano, non sono di nessun aiuto. Qualche Bibbia con delle buone introduzioni esiste, bisogna cercarla, trovarla, però io vi ho dato la cosa più a portata di mano, si può ascoltare anche mentre si va in macchina, si può, ecco, perché altrimenti io rischio di dire delle cose che sento, però dite, e io come faccio? Ecco. Questo è uno strumento dove la gente che andava ad ascoltare queste conferenze a Milano, a San Fedele, era gente come voi, gente comune, gente di tutte le estrazioni di tutta ogni tipo di cultura, cioè non era per qualche categoria particolare, era aperta a tutti. Quindi, parola di Dio, qual è il problema? Uno dei problemi che abbiamo noi è anima e corpo, è una concezione ereditata dalla filosofia. Se andiamo alla Bibbia, esce mente, cuore, corpo. Omne trinum est perfectum. Dove c'è trinità c'è sempre perfezione. Dove sono due c'è opposizione, dualismo, manicheismo, bene, male. Quindi opposizione tra anima e corpo. Allora il disprezzo del corpo, un'ascesi a volte mal interpretata e mal gestita. San Francesco ha detto: ti ho trattato troppo male, fratello asino. È morto che aveva sui 40 anni, ma per delle penitenze che si è accorto anche lui che gli avevano fatto solo del male. Adesso il Papa, nei suoi documenti, compreso questo Christus vivit, molto bello, rivolto ai giovani e a tutto il popolo di Dio, dice il sottotitolo. Dice: guardate che il corpo, la sessualità sono doni di Dio, non sono tabù, non sono cose che non si devono nominare, che è qualcosa di meraviglioso. Però dov'è il problema? Se noi siamo dualisti, opponiamo l'anima al corpo e il corpo diventa negativo. Quindi tutto è peccato. Se noi invece cominciamo con la conoscenza, mente, io conosco le persone con le che frequento, solo conoscendole sorge l'amicizia. Nil volitum, quin precognitum, dicevano, e si dice ancora, è sempre valido, non si può amare ciò che non si conosce. Siete d'accordo? Tutti d'accordo? Non si può amare ciò che non si conosce. Altrimenti non è amore, è passione, è innamoramento, è fanatismo, è tutto quello secondo l'oggetto, è tutto quello che vogliamo, ma non è, non può essere amore, non possiamo. Quindi prima bisogna conoscere, dalla conoscenza può nascere l'amicizia, dall'amicizia può nascere l'amore. Allora la mente, conoscenza, il cuore, l'amore. E l'amore viene manifestato coi gesti del corpo, che sono diversi a secondo che ci sia un semplice amico o che siano marito e moglie. Ognuno esprime col corpo l'amore. Allora capite che se l'amore è se i gesti del corpo sono espressione di amore, non sono più peccaminosi, perché e se c'è amore, c'è amore. Se non c'è l'amore, anche se hanno firmato tutto in chiesa e capite che non funziona, non funziona. Perché tutto può essere solo burocrazia se non c'è l'amore. E l'amore è quello dell'agape, che vuol dire io ti amo fino a dare la vita per te. Nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, sempre, perché è un amore che non chiede niente in cambio, che non ha interesse, che non ha secondi fini. L'amore è gratis, è totale, però suppone che prima ci sia la conoscenza, poi l'amicizia. L'amicizia o trova uguali o rende uguali, quindi è una fase del cammino dell'amore. Capite cammino, la parola cammino, quante sfaccettature ha, quante sfumature, quanti percorsi, quante cose. è meraviglioso, è bellissimo, è stupendo. Però a volte siamo distratti. Siamo talmente distratti che neanche noi ci accorgiamo, è come se camminassimo nella nebbia, non vediamo niente, siamo occupati solo lì del momento, oggi cosa mangio, cosa faccio, fino a stasera, ecco, e siamo bloccati, siamo impantanati. Allora diventa difficile, perché se io perdo di vista la vetta, la meta, dove il mio cammino mi deve portare, se trovo una bella locanda, mi siedo, mangio e dico, ah, adesso me la godo. E si può anche dimenticare di andare avanti o addirittura tornare indietro. Quindi la parola di Dio non è una parola. Noi italiani abbiamo perso, ecco, la difficoltà di noi sacerdoti che abbiamo il compito di donare, condividere il pane della parola. Facciamo fatica, perché? Perché l'italiano è una lingua che si evolve, le parole hanno acquistato dei significati diversi da quelli che hanno quando leggiamo il Vangelo. La metà della mia omelia è semplicemente una lezione di italiano. Devo fare, come si diceva, l'explicatio terminorum, spiegare i termini, se no non ci si capisce, non ci si capisce proprio. Siamo, ecco, uno dei compiti adesso della Chiesa. I bambini, anche la settimana scorsa un bambino di quarta elementare mi fa: ma io la messa non capisco niente, se tu sostituisci le parole con un ciao non cambia niente. Proprio detto senza sfumature, certo mi fanno crollare le braccia, però il bambino lo dice, gli adulti non lo dicono. Ma non è che la nostra liturgia, che è una stratificazione di testi di 2000 anni, sia facile e comprensibile. Ecco, non è facile. È un cammino, un percorso, anche lì. Ma allora, cos'è questa parola? È sbagliato già la domanda. Perché non si può dire cos'è la parola. Chi è la parola? La parola è una persona, è il Cristo vivente. Il Logos, in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Quindi, quando noi diciamo la parola di Dio, non è un'astrazione. Ehi, il tempo vola, quindi adesso concludo e poi se c'è qualche domanda, ma non mi sono accorto che era passata un'ora, non mi sono proprio accorto. Allora, la parola di Dio è Cristo vivo, coincidenza, non ho letto, Christus vivit, è questo ultimo documento, esortazione apostolica post-sinodale del Papa ai giovani e a tutto il popolo di Dio. È una persona. Ora, questa persona, dove la vediamo, dove la troviamo, dove la ascoltiamo, come dialoghiamo con questa persona? Cristo vivo. Ecco, ognuno che è qui presente in questo momento, e anche chi non c'è, chi è rimasto a casa, chi non ha potuto, chi è anziano, chi è ammalato, chi è stato cacciato fuori dalla chiesa prendendo qualche pedata dai preti, perché c'è stato il mio predecessore, ha detto pubblicamente: chi non è a posto non si azzardi a mettere i piedi in chiesa. E difatti adesso la chiesa è vuota e i bambini addirittura alcuni non sono battezzati. Ma Gesù ha detto: scribi e farisei entrate e voi pubblicani e prostitute uscite? No, ha fatto il contrario. Quindi Termino con una citazione di Papa Francesco. Il cuore di ogni, qui dice di ogni giovane, ma si può benissimo dire il cuore di ogni persona, di ognuno di noi, potrei dire il nome di ognuno, ognuno si senta chiamato per nome in questo momento, in prima persona. Ognuno deve pertanto essere considerato terra sacra, tra virgolette. Si riferisce all'episodio del roveto ardente. Portatore di semi di vita divina e davanti al quale dobbiamo toglierci i sandali per poterci avvicinare e approfondire il mistero con la M maiuscola. Ognuno dei giovani, di quelli che ogni persona, comprese tutte quelle che noi abbiamo catalogato, messo fuori, ma quelli lì hanno rifiutato, quelli sono i lontani, quelli sono i peccatori, quelli sono gli eretici, quelli sono tutte le categorie che abbiamo creato, tutti, non i giovani solo del catechismo, dell'azione cattolica, degli scout, tutti i giovani, tutti, senza eccezioni, tutti. Il cuore di ogni persona, di ogni giovane, di ogni vecchio, di ognuno, deve pertanto essere considerato terra sacra, portatore di semi di vita divina, e davanti al quale dobbiamo toglierci i sandali per poterci avvicinare e approfondire il mistero. Se la vita sulla terra è una gestazione che può durare non 9 mesi, ma 10, 20, 80, 90 anni, per qualcuno 100, e poi c'è la nascita alla vita divina, allora il paradiso si chiama vita divina. L'inferno è il rifiuto di questa vita divina. Non si può dire che non c'è l'inferno. L'inferno non è un luogo, è uno stato dell'anima. E non si può dire che non c'è. Certo, io con von Balthasar, con antichi padri della Chiesa orientale, ovviamente, perché gli occidentali non hanno questi problemi, spero che l'inferno sia vuoto. Perché se Dio è misericordioso, perché devo io mettermi al posto di Dio e dire chi ha fatto quella cosa deve andare all'inferno? Ma che ne sappiamo noi cosa succede tra l'anima e Dio in punto di morte? Se Dio è misericordia e siamo tutti fratelli, come faccio io a desiderare che un mio fratello si danni eternamente? Posso? Che fratello sono? Allora vuol dire che per me non è mai stato fratello, è estraneo. Ma se io mi estraneo al fratello, anche peccatore, mi estraneo a Dio. Mi isolo. Allora il mio isolamento è l'inferno, la solitudine è l'inferno. L'anima sola, chiusa a tutti, è nell'inferno, il peggior inferno. Immaginiamo quell'inferno per l'eternità. È terribile. Quindi, chi dice adesso, si dicono tante cose tanto per dire, purtroppo. Per quanto riguarda la catechesi, la mia esperienza di parroco catechista con bambini dalla prima, seconda, terza, quarta, quinta e una in seconda media. Quella di seconda media è già in crisi esistenziale, non va più in chiesa e non vuole neanche la cresima. Eppure, dopo 4 anni che gli ho fatto io catechismo, più fallito di così non potrei essere. Totalmente fallito. Fallito io, falliti i genitori che sono due persone bravissime, che vanno sempre in chiesa, che hanno sempre portato i figli in chiesa e che non gli lasciano mancare i buoni esempi. Allora, cosa dobbiamo dire? Niente. E il Papa, c'è una citazione che dice: la scuola non è il luogo dove si danno tutte le risposte, è il luogo dove si ascoltano tutte le domande. Le risposte poi, la domanda è un impulso perché cresca un seme, si produca una risposta. Ma quello richiede, fa parte del cammino, del percorso, della crescita. Noi ai figli, ai bambini, al catechismo, diamo dei semi. Poi si trovano a scuola, si trovano sommersi da notizie, internet e tutto, erbacce e rovi che soffocano tutto. Tutto soffocato, ma arriverà il momento che il seme riuscirà, fra 20-30 anni, ho visto più persone arrivarci a 50-60 anni, uno dei miei fedeli più assidui, uno qui in Toscana e uno giù in Calabria, tutti e due da giovani comunisti, attivisti, uno non ha neanche voluto il matrimonio in chiesa. Adesso che lui vuole il matrimonio, la moglie non lo vuole più. Quindi ci sono anche i cammini nella vita delle persone. Non possiamo catalogare, schedare, inscatolare. Mai, mai. Le persone hanno ognuna. Ecco, cerchiamo di seminare. Allora, la mancanza della parola di viva e della testimonianza viva certamente è un problema, è un problema. Perché? Perché quando uno mi dice, un parrocchiano, ah, il parroco di prima, se io non andavo a messa mi chiedeva perché non sei venuto a messa, e io gli ho detto, io la domanda la capovolgo: perché vai a messa? E mi ha risposto: per abitudine. Un po' poco, un po' poco, perché la messa dovrebbe essere l'incontro vivente con Cristo che mi dà la forza di incontrarlo vivo in ogni fratello e sorella, cominciando dai più antipatici. E questo facciamo fatica, noi prima di tutti, a testimoniarlo, a viverlo, a trasmetterlo. Quindi è una cosa, io dico, sono tutti semi. Semi. Ecco, il Papa l'ha ripetuto più di una volta nelle sue interviste, questo concetto del seme che produrrà frutto. Gli hanno detto, ma lei ci è andato a fare dei musulmani? Lui dice, sono semi, produrranno frutti. Chi li vedrà? Non lo sappiamo. Non subito, non noi. Chi semina una quercia e pretende subito di vederla? Nessuno. Però se non si semina non crescerà mai. Cito ancora Papa Francesco, ha detto: il Vangelo si trasmette per attrazione, quindi più che non dire tante parole, e gli Atti degli Apostoli, tutti dicevano guarda come si amano, ecco, E davanti all'amore, sì, c'è anche chi si ribella perché viene messo in discussione. C'è, non per niente i cristiani sono stati anche perseguitati, perché non è che vedere una comunità che si ama, tutti battono le mani, a volte battono in altro modo. Però il Vangelo è lo Spirito, dobbiamo credere che se è lo Spirito che agisce in noi, ci aiuterà nei comportamenti e nelle parole. Se lo facciamo solo con le nostre forze e i nostri mezzi, allora lì è possibile che c'è il fallimento. I tempi e i modi dello Spirito che ci aiuta, ci ispira a parlare e soprattutto ad agire, dobbiamo accoglierlo, e va, soffia dove vuole, quando vuole. Non sai da dove viene e dove va. Ecco, dobbiamo avere questa proprio, lasciare che lo Spirito, ora cos'è chi è lo Spirito? È Gesù vivente, presente. E Gesù dona lo Spirito sulla croce. Emisit Spiritum. L'ultimo soffio, lo Spirito è la vita, perché quando uno non respira più, non vive più. Ecco, chi di voi ha avuto tra le mani uno che è spirato nelle sue mani, ha sentito quello forte respiro? È l'ultimo respiro, è la vita. Quindi, dona lo Spirito sulla croce, lo dona la sera di Pasqua, poi negli Atti degli Apostoli viene descritta la Pentecoste nel Cenacolo. Però lo Spirito viene donato, e tant'è vero che Gesù non dice ricevete lo Spirito Santo, quella colombina che si mette in qualche angolo e ce l'abbiamo, se sei cresimato non ce l'hai, se no non ce l'hai ancora. E nel battesimo cosa riceviamo? Lo Spirito Santo. Nel battesimo il bambino viene unto col sacro crisma. Una volta i sacramenti dell'iniziazione cristiana, battesimo, crisma e eucaristia, venivano conferiti contemporaneamente, e anche adesso gli ortodossi, anche i bambini, contemporaneamente gli danno anche la prima comunione sotto le due specie al bambino neonato. Quindi c'è questa, gli dice, ricevete Spirito Santo. Noi non beviamo una volta e poi basta, beviamo tutti i giorni, beviamo ogni volta che abbiamo sete. Lo Spirito Santo lo riceviamo in continuazione, dobbiamo accoglierlo, riceverlo, invocarlo, l'abbiamo invocato all'inizio, ma è un segno queste parole. E lo riceviamo se ci lasciamo liberare, lasciamo che bruci tutta la nostra, i grovigli, la sporcizia che abbiamo dentro, i rovi, le erbacce. Ecco, questo è ricevere Spirito Santo, sempre, 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 in abbondanza. E allora la Chiesa potrà seguire, rinnovarsi. Il Cardinal Martini, che io volevo citare, non l'ho ancora citato, ha fatto un bellissimo articolo degli ultimi anni, prima che morisse, pieno di, come dire, estremamente bello, con un giudizio positivo sulla Chiesa di oggi. Dice: mai la Chiesa in 2000 anni ha vissuto un periodo così bello come adesso, mai ha avuto un numero così alto di teologi come nel secolo scorso, mai, grandi teologi. Il Concilio è frutto di questo, il Concilio è un frutto che però va coltivato, perché contiene dei semi che a loro volta devono crescere. Ecco, abbiamo quindi mai essere troppo pessimisti. Sì, adesso i mezzi di comunicazione, tante cose ci portano questo, però coltiviamo anche questo ottimismo, che se è lo spirito che agisce, siamo in buone mani. Se siamo noi, il fallimento è garantito. Io mi rifaccio a Giovanni XXIII, cerchiamo ciò che unisce, non ciò che divide. Paolo VI, che ha messo il dialogo a cerchi concentrici come modello del suo pontificato, dialogo all'interno della Chiesa, dialogo fra le confessioni cristiane, dialogo con le altre religioni, dialogo con i non credenti. Dialogare. Cosa vuol dire dialogare? Parlare e poi ascoltare quello che l'altro dice, e ognuno dei due ha del buono che va recepito dall'altro. Noi testimoniamo, ma anche gli altri hanno del buono, e quindi si può camminare assieme, costruire assieme. Ecco, il Papa sta cercando di costruire questi ponti, è andato, lui va nelle periferie, è andato a Abu Dhabi, Marocco, Egitto, adesso dagli ortodossi, è andato in altri, da varie parti, e dice: dobbiamo creare ponti, seminare e ascoltare. Poi i tempi è tutto, però già il prendere coscienza è un elemento per poter fare dei piccoli passi avanti. Se non si prende coscienza, c'è il rischio della nostalgia. Torniamo come era 50 anni fa, che allora le chiese erano piene, tutti facevano la comunione, tutti si confessavano, tutti, ecco, ma è una nostalgia, dove si rischia che la risposta è per abitudine. Invece ci vuole portare le persone a vivere, a sperimentare quel fuoco che dopo scalda, quel fuoco che si trasmette. Se no, come diceva Guy de la Rigaudie, spesso noi siamo come dei bei camini dove manca il fuoco. Era uno scout. Io mi fermo qui.
Grazie.